Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fraterna fin dall'inizio della Quaresima. Magari fosse vero per tutti che ci fossimo tutti preparati con le opere della carità e con le opere della penitenza, poiché sappiamo tutti, compreso io, che questo non è vero. Chiediamo umilmente perdono nel cuore al Signore, perché la Pasqua sia per tutti noi un dono gratuito dell'amore di Dio, che non guarda i nostri meriti, non guarda quello che abbiamo fatto, ma ci abbraccia e ci vuole portare a cambiamento, santità di vita. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. I segni della liturgia hanno bisogno di verità, di sincerità, altrimenti sono commedia e noi siamo tutti dei commedianti. Adesso noi faremo la commemorazione fra poco dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, significata dall'edificio della Chiesa, con le sue porte aperte che ci vuole abbracciare. La processione dopo inizierà con il sacerdote davanti che entra in Gerusalemme, vuole entrare nelle nostre case, vuole entrare nei nostri ambienti di lavoro, vuole entrare nei nostri cuori. Apriamogli le porte, spalanchiamogliele, come diceva San Giovanni Paolo II, aprite le porte a Cristo, perché se non le aprite a Cristo, a chi le aprirete? Chi entrerà nel vostro cuore? Quale luce, quale pace, quale gioia, quale felicità potrà mai entrare se non spalancate le porte del vostro cuore a Cristo? È un momento di grazia per tutti. Facciamo che il simbolo sia accompagnato dalla sincerità, dal desiderio, dall'amore del nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Veramente costui era figlio di Dio. Si potrebbe dire che con questa frase del centurione si chiude il Vangelo di Marco. Il resto è un appendice. L'ha iniziato come racconto della buona notizia di Gesù, figlio di Dio, e in tutto il Vangelo ha cercato di presentare la persona di Gesù perché vi credessero, aderissero a Lui, lo seguissero e si salvassero. E sarà il centurione che lo riconoscerà pienamente come figlio di Dio nel suo grido di morte, misterioso grido di morte, che spalanca la fede al centurione, che segna lo squarciamento del velo in due parti del Tempio. Purtroppo la nostra mancanza quasi assoluta di conoscenza della nostra fede non ci permette di comprendere la forza di questo velo del Tempio che si squarcia. Quel velo del Tempio dove una volta l'anno entrava il sacerdote con il sangue dei vitelli e bagnava il propiziatorio, segno della presenza di Dio, per invocare perdono per i peccati del popolo. È stato squarciato quel tempio, è entrato lui, è entrato il Figlio di Dio con il suo sangue, non con il sangue di capri, di agnelli, con il suo preziosissimo sangue. E ha squarciato il velo. Adesso tutti possono entrare alla presenza di Dio, non più solo una volta l'anno il sommo sacerdote. Ed è non più il velo di un tempio terreno, è il velo del cielo, dove abbiamo accesso nel suo sangue. Ma questo sangue va invocato, questo sangue va adorato, questo sangue va richiesto. E il primo implicitamente a richiederlo sarà quel centurione che di fronte a quel grido di morte dirà: veramente costui è figlio di Dio. Chissà che cosa è successo, perché i romani erano avvezzi alla crocifissione, era il loro, la loro condanna preferita, sapevano più o meno quanto durava, era per fare soffrire di più il condannato. Erano esperti nel mettere i chiodi nel punto giusto. E Gesù, con quel grido di morte, li spiazza tutti. E spiazza anche il centurione, che dice: veramente costui. Che cosa aveva di così misterioso quel grido di morte? Dagli altri evangelisti sappiamo che Pilato e altri romani si stupirono. Dice: ma com'è? È già morto. È già morto. Non volevano credere che era morto. Infatti volevano spezzargli le gambe, ma non gliele spezzarono perché era già morto. Che cos'ha di misteriosa la morte di Cristo? È che è morto Dio. È morto Dio. È qualcosa di sconvolgente. Perché Dio non può morire. Dio è vita. Ma Dio ha superato se stesso, perché ha voluto assumere, come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, ha voluto assumere una natura umana, vero uomo. E Maria ci dice: sì, è vero uomo, l'ho portato io in grembo 9 mesi. Ma è vero Dio, vero uomo, è vero Dio. E allora lui non muore come noi. No, non può morire come noi Dio. Ogni bambino nasce per vivere. Ed è una gioia in famiglia quando nasce un bambino, una bambina. Lui non nasce per vivere. Che mistero. Quando Maria lo partorisce nella gioia della luce di Betlemme, non nasce un bambino per vivere. Nasce un bambino per morire, perché lui non è come un bambino qualunque che inizia la sua vita quando nell'unione d'amore di mamma e papà quell'ovulo viene fecondato e c'è un embrione che inizia la sua avventura umana. No, la sua avventura di Dio è eterna, perché lui è eterno. Lui preesiste al concepimento virginale nel seno della Madonna. E non nasce per vivere, lui è la vita. Lui nasce per offrire la sua vita. E dirà pochi giorni prima di morire: nessuno può togliermi la vita, nessuno può togliermi la vita. Ma volete che 4 soldati romani potessero uccidere Dio? Ma volete che siano stati quei chiodi a tenerlo infisso sulla croce, quando gli dicevano: scendi dalla croce e crederemo? Lui non scende, ma non per la forza dei chiodi. Dirà Caterina da Siena: è la forza del suo amore. L'amore divino con cui ci ha amato. E offre la sua vita per ciascuno di noi, la offre, la consegna. Non è stato così che è finito la sua vita perché incompreso, non hanno capito e l'hanno messo in croce. No, lui lo sapeva dall'inizio. È venuto per offrire la sua vita per noi. E non è sconvolgente tutto questo? Ma, come spesso io dico, ciò che mi sconvolge di più a me, ma non come prete, come cristiano, come battezzato che ci crede, che dice come Paolo: Cristo ha amato me, è morto per me, è nato per me, è vissuto per me, ha sofferto per me, è stato sputacchiato, umiliato, deriso, flagellato per me, ha subito ogni scherno per me, ha voluto essere sepolto per me, ha dato la sua vita per me. Non è questo che mi sconvolge. Mi sconvolge il fatto che la vita di noi cristiani non è sconvolta da questo, che questa realtà così sconvolgente ci passa lasciandoci completamente indifferenti. A parte un momento di commozione che possiamo avere così, momentaneo, magari per le belle parole che ci dice il prete e sentiamo qualcosa, ma poi usciti in casa, nei nostri modi di ragionare, nei nostri modi di pensare, nei nostri modi di vivere, nei nostri modi di parlare, nei nostri modi di comportarci, non sono affatto secondo questa sconvolgente verità in cui noi crediamo. E c'è una dissonanza totale tra la sconvolgente, pazzesca, folle nostra fede, che dovrebbe fare di noi dei folli, come San Paolo, dei santi, dei testimoni, con una vita scialba, squallida, tiepida, che scorre, accontentandosi magari di non fare gravi peccati, e poi si fa il grave peccato di mancare alla risposta d'amore. Alla risposta d'amore, perché tanto amore mi interpella, tanto amore mi provoca, tanto amore si pone davanti a me e mi dice: io ti ho amato così, e tu? Ricordo che il digiuno canonico è fatto da un pasto e, se uno ha bisogno, una colazione leggera e una cena leggera. Questo è il digiuno canonico. Poi ognuno può fare anche di più, ma sapere questo, che poi si è obbligati dai 14 anni ai 60 anni. Noi vecchietti siamo esenti, ma se possiamo fare qualcosa, facciamolo. La sorella ci ha dato gli orari delle celebrazioni. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che non sa cos'è la veglia pasquale. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che non sa cos'è la messa crismale. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che non sa cos'è l'adorazione della croce. Tutti sanno cos'è la processione, ma non tutti sanno cos'è l'adorazione della croce. E se non sapete queste cose, vi manca qualcosa al vostro essere cristiani, alla vostra esperienza di cristiani. Per questo quest'anno abbiamo questa grazia di avere qui la messa crismale. Se qualcuno potesse e non lavora, ecco, alle 10 ci sarà questo evento straordinario, questa messa splendida con il Vescovo e tutto il suo clero. E soprattutto per noi che piangiamo i nostri morti, o che piangeremo i nostri morti perché camminiamo, sempre qualcuno ci lascia prima di noi, finché non arriva la campanella per noi, la veglia pasquale è luce e senso della vita dell'uomo, del cristiano. E bisogna che almeno una volta nella vita sappiamo che cosa sia la veglia pasquale. Per poter vegliare i nostri morti dobbiamo aver fatto almeno una volta la veglia pasquale. E come ci ha ricordato la sorella, chi ancora non si è confessato, ecco, non aspetti l'ultimo momento. Si prepari bene a una confessione. Come si fa a prepararsi bene? C'è un modo molto semplice. Vi mettete davanti a un crocifisso e in silenzio dite a lui: Signore, fammi tu l'esame di coscienza. E lo guardate, state in silenzio. Vi farà arrivare alle profondità più inscrutabili delle vostre miserie e debolezze. Fatelo. Preparatevi così una santa confessione guardando il crocifisso. Buona e santa settimana santa a tutti voi. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli.
Amen.
Gesù Cristo, Signore, che ci ha salvati con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine.
Amen.
Voi che seguite Gesù Cristo, umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.